been polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected.
Ciao Radio Città Fugico. Hack or Die, il vostro programma delle hackeronze preferite. E arriviamo in scivolata all'estate e così sopraggiunge l'ultima puntata. E oggi vi faccio una carrellata di notizie, così solo attualità. In realtà vorrei essere allegra e lippimpante, insomma pronta per un'estate sereno, mentre in realtà le notizie, scorrendone una dopo l'altra, non sono molto buone. Però insomma bisogna continuare a informare sull'importanza della privacy, perché è quello che preserva la nostra libertà. E molti non comprendono che in realtà il fatto che per una persona o per alcuni motivi si possa fare eccezione e quindi dire no, oppure alcuni motivi come una pandemia o cose del genere, sì, no, allora per alcuni motivi è possibile rinunciare alla privacy, ecco, questo è fondamentalmente sbagliato, perché mette a rischio la democrazia, mette a rischio la relazione tra le persone, la vita di moltissime persone, perché ricordiamoci, noi qua in Europa abbiamo ancora una parvenza di giustizia, mentre in moltissimi stati del mondo, se tu appartieni a delle minoranze etniche e puoi essere individuato, vieni ucciso tu e tutta la tua famiglia. E quindi, o allo stesso modo, se sei semplicemente una donna o una persona omosessuale, o una donna di una donna determinata che sa che vuole fare nella vita e muoversi quanto alle altre persone in diversi stati del mondo, questo ti è negato e vieni addirittura pesantemente punito, represso, incarcerato, ucciso. Quindi rendiamoci conto che il potere nascondere la propria identità e il fatto che non ci sia un'entità capace di sapere tutto è il requisito per la libertà. È semplicemente questo. Non c'è ribellione possibile se il dissenso non può avere delle vie da percorrere. Se tutto è controllato, appunto 1984, Orwell ci descrive benissimo che cosa significa l'impossibilità di costruire un dissenso e come la stabilità della pace sia in realtà la guerra. Insomma, è un'informazione manipolata e un controllo digitale capillare possono porre fine alla libertà e alla vita dignitosa, libera, umana su questo pianeta. Quindi dobbiamo starci attenti. E inizio con una carrellata di notizie, alcune inquietanti, alcune no, cioè la maggior parte inquietanti. Una di queste è su un attacco protratto da Facebook e dall'FBI contro Tails. Tails è un sistema operativo, è un The Amnesico Incognito Live System, è un sistema operativo utilizzato da è anonimo, quindi le statistiche sull'utilizzo di Tails sono indicative. Si sa quante volte al giorno viene controllato i pacchetti di aggiornamento anonimamente, quindi più o meno si sa che in media 30.000 volte al giorno viene avviato questo sistema operativo da diversi punti sulla Terra e viene utilizzato per proteggere l'identità di persone che vivono in zone di conflitto oppure rifugiati che sono usciti da queste zone di conflitto ma continuano a comunicare con i propri cari. O persone che per lavoro, come dei giornalisti o dei medici, abitano in zone pericolose, rischiose e nascondono la propria identità. Ora, l'articolo che io leggo da Motherboard su Vice dice: per la prima volta Facebook ha aiutato l'FBI ad hackerare un uomo che ricattava minorenni. Un uomo che ha minacciato e abusato di ragazze giovanissime per anni è stato preso grazie all'intervento di Facebook, ma il caso ha anche creato un precedente molto scomodo. Allora, non vi leggo l'articolo, nella mia interpretazione è che effettivamente sì, è stato creato un precedente molto scomodo. Il fatto... Allora, secondo me ci dà due indizi. Il primo indizio è che il sistema operativo Tails, che utilizza Tor come instradamento di tutte le comunicazioni online, è molto efficace. Così efficace da tenere in scacco per mesi sia l'FBI che Facebook. Facebook, cioè, non era l'unico strumento, l'unica attenzione che poneva questa persona, che è assolutamente condanno nelle sue azioni, però appunto, come vi dicevo, Tails è uno strumento che serve a coprire l'identità di esseri umani liberi che ne hanno la necessità, quindi non malfattori. Quella è la cosa, bisogna stare attenti e non mettere tutto nello stesso cestino. Il fatto di cercare di invalidare lo strumento di privacy che è Tails è molto molto negativo. Il fatto che l'FBI cerchi costantemente di infrangere la sicurezza di un sistema operativo, tra l'altro portato avanti da volontari in tutto il mondo, è secondo me è indice di quanto le informazioni, l'avere e la conoscere l'identità e alcune informazioni sono importanti in questo mondo. Ora, la cosa che si capisce è che non hanno trovato una backdoor, cioè non hanno trovato una falla in cui è possibile entrare e uscire tutte le volte che si vuole, e l'hanno utilizzata nel passato, quindi avendo già retroattivamente invalidato la sicurezza di questo sistema operativo. Però hanno trovato un trick, diciamo, uno stratagemma per far sì che, mettendo in contemporaneamente un'informazione malevola a disposizione nel web, e in questo caso sono proprio quelli di Facebook che hanno studiato la manovra, e quindi, capendo che questa persona prima di tutto utilizzava Facebook, e Facebook ha il problema materiale che obbliga le persone a utilizzare il proprio nome e cognome e a ultra esporsi, a essere assolutamente questa trasparenza radicale che viene chiesta alle persone singole, ma non alle aziende, non a loro stessi, che invece tengono sotto copyright tutto il codice che hanno e tutte le loro mosse, è una parte della causa del problema. Comunque, utilizzando questa piattaforma di cui stupratore o minacciatore, truffatore, adesso io non si dice, pare più una truffa, diciamo una minaccia, non si sa nella traduzione italiana se poi hanno tradotto in maniera corretta le differenze tra violazione, minaccia, abuso, stupro, eccetera. Però questa persona utilizzava diversi account, Facebook ha collaborato sicuramente monetariamente, ma anche sul fatto di fare una trappola a questa persona, e la congiuntura del aver utilizzato, di riuscire a far vedere un video malevolo a questa persona, al loro target, ha permesso al quelli dell'FBI di invalidare l'anonimato di Tor, perché è di questo che stiamo parlando. però questa congiuntura era possibile solo nel momento in cui stavi utilizzando Tails e il player video è, era quello di GNOME 3 che viene utilizzato in Tails, che è Totem. Quindi utilizzando, mettendo in fila questi tre strumenti, il video malevolo playato in locale a quanto pare, ma in un momento in cui il target era online, ha permesso a questi dell'FBI, sfruttando una vulnerabilità del player ospitato da Tails, del player video, e sono riusciti a invalidare l'identità di questa persona arrestandola. Questo mette a rischio l'identità di tutte le minoranze che utilizzano Tails o di tutte le persone che lo usano, perché ora si sa che altri gruppi terroristici o non, o malvagi o national agency, possono cercare di riutilizzare questo exploit. E Facebook con queste dichiarazioni in realtà si fa grande pubblicità, perché queste cosine nel mondo vengono di solito vendute a botte di 500.000 euro o cose del genere. Insomma, adesso gli exploit e le vulnerabilità sono armi, sono proprio armi, ma matematiche, e hanno dei prezzi, non sono dei Kalashnikov, insomma, non sono dei prezzi sotto i 1000 euro. Allora, seconda notizia, invece, anche questa nominata in maniera molto pesante, ci arriva dall'America, anche questa, ed è il massacro di mercoledì notte. Io l'ho letta su varie mail provenienti, essendo iscritta delle newsletter, provenienti da associazioni che promuovono l'equità in internet e la privacy, e Trump in America mercoledì scorso ha ridisegnato un consiglio direttivo riguardo a, insomma, le decisioni del governo riguardo ai global media. Ma vi leggo il commento in italiano di Carola Frediani. Cyberpolitica globale, Trump sta ridisegnando il futuro degli strumenti pro privacy e non è un futuro roseo. L'hanno chiamato il massacro di mercoledì notte, solo metaforico ma con profonde conseguenze nell'incerto bilancio globale fra strumenti di controllo e strumenti a difesa della privacy. Mentre infatti in Europa si discute con dovizia di dettagli di app di tracciamento contatti, l'attuale amministrazione americana con un sol colpo fa fuori le teste a governo di una serie di strumenti e tecnologie antisorveglianza. Sembrerebbe una faccenda del tutto statunitense. In fondo, quelle stesse agenzie sono sempre state considerate la lunga manus della diplomazia, degli interessi a stelle e strisce. Eppure, quanto sta avvenendo potrebbe anche ripercuotersi sulle prospettive di tutti coloro che usano strumenti di privacy anonimato, antisorveglianza e anticensura. Dai manifestanti di Hong Kong a quelli americani, dai giornalisti europei agli attivisti per i diritti umani in Medio Oriente. Ma che cos'è successo? Trump è finalmente riuscito a far insediare Michael Pack, un uomo di fiducia, amico di Steve Bannon, il suo ex stratega alfiere dell'alt-right, la destra estrema americana, a capo di un'agenzia media globale che non solo gestisce vari media, siti, radio all'estero, ma anche distribuisce fondi e borse di ricerca a molteplici organizzazioni e no profit internazionali in nome di un internet libera. Stiamo parlando della USA Agency for Global Media, la cui missione è informare, coinvolgere e connettere persone nel mondo a sostegno della libertà e della democrazia, che sovraintende a varie organizzazioni i cui board con PAC sono stati completamente ribaltati e i cui vertici sono stati licenziati. Si tratta di Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, Middle East Broadcasting Networks, Office of Cuba Broadcasting ed an Open Technology Fund. Dimissionari anche i vertici di Voice of America. Secondo la CNN, la mossa di PAC mira a trasformare l'agenzia, che alcuni commentatori hanno definito come un'entità che negli anni sarebbe stata complessivamente bipartisan, mira a trasformarla nel braccio politico dell'amministrazione Trump. Sarebbe anche la fine della dottrina del soft power americano, in particolare della concezione di una diplomazia digitale incarnata sulla libertà di internet, per cui si scommetteva su una coincidenza fra quella libertà e gli interessi di politica estera americana. Molte voci si alzano in difesa dell'OTF, Open Technology Fund, e della sua indipendenza. Non vi sto a leggere tutte queste, vi cito Citizen Lab, noto centro canadese di ricerca su malware di Stato, e che colpiscono attivisti e giornalisti, scusate, in difesa dell'Open Technology Fund, per il quale c'è anche una petizione, arriva anche il Citizen Lab, noto centro canadese di ricerca su malware di Stato. Beh, molto. Sì, ve ne racconterò diverse. E che colpiscono attivisti e giornalisti che con l'OTF hanno collaborato. Per Ron Deibert, a capo di Citizen Lab, lo smantellamento dell'Open Technology Fund è un affronto dell'intera comunità dei diritti digitali. Ottenere la fiducia di gruppi a rischio e marginalizzati è difficile, specie per entità finanziate dal governo americano, perché molte comunità vedono con sospetto il governo USA. Tuttavia, pur essendo finanziato dagli USA, l'Open Technology Fund ha costruito fiducia e dato contributi vitali alle comunità attraverso un'etica open source, un approccio trasparente ai finanziamenti, un impegno a essere indipendenti per quanto possibile dalle amministrazioni americane. Tutta questa fiducia ora verrà dispersa insieme ai progetti relativi. Quindi, insomma, grosso colpo pesante a moltissimi progetti seri di che trattano privacy e anticensura e antisorveglianza in America. Questi Citizen Lab li nomino, mi ricordo questo caso appunto che almeno 4 anni fa hanno indagato e hanno trovato le prove di un omicidio di un attivista filippino in cui tra l'altro sono stati coinvolti sia un'azienda italiana che è Hacking Team di Milano, sia l'internet service provider Aruba e insomma, sono un ente di ricerca che ricerca nella tutela di queste persone che lottano per un mondo più giusto, sia giornalisti che attivisti in tutto il mondo. Ci sentiamo un pezzo, vi metto su un po' di musica e poi altro un po' di notizie dal mondo. Thank you. E questa è Seeds di Ru. Questa è stata facile. Ok. Proseguo con spizzichi e bocconi di alcune notizie, sempre a sfondo anticensura libertà di parola in internet, e le attingo dalla newsletter di Carola Frediani e le trovate riassunte sul nostro sito internet, che insomma vi, se non avete avuto tempo di spulciarlo in questi mesi, potrà accompagnarvi per l'estate, ed è Hack or Die, hack come hacker, H-A-C-K, or die, punto gattini, punto ninja. Arrivano notizie dalla Russia, il fallimento dell'app per controllare se stai a casa. A proposito dei pericoli di usare strumenti tecnologici per controllare se le persone ottemperano a degli obblighi, dalla Russia arriva una storia che dovrebbe servire da monito. Molti moscoviti che avevano sintomi tali da sospettare un'infezione da coronavirus, oltre che stare a casa in auto-isolamento, hanno dovuto scaricare un'app, salvo poi scoprire in alcuni casi che secondo questa app loro avevano violato i termini della quarantena e dunque che erano stati multati, anche se non l'avevano davvero violata. Questo perché in alcuni casi l'app li geolocalizzava erroneamente fuori dall'abitazione, oppure richiedeva che mandassero dei selfie, come l'app polacca, a orari improbabili, come nel cuore della notte. O ancora, persone registrate come malate non sono riuscite a ottenere i pass digitali, cioè l'autorizzazione per poi lasciare a casa una volta guarite. Inoltre, l'app richiede un'ampia gamma di permessi dagli utenti e conserva i loro dati sui server per almeno un anno. Insomma, un brutto pasticciaccio. Australia, app, quale app? L'Australia continua a non avere dati significativi sulla sua app di tracciamento contatti centralizzata. Problemi tecnici, specie con gli iPhone, come se non ci fosse. Le autorità sanitarie hanno scaricato i dati dall'app solo una trentina di volte e in nessun caso l'app ha trovato qualcuno non ancora individuato attraverso il tracciamento contatti manuali. Fonte del Guardian. Videosorveglianza, Italia. Dopo Como è il turno di Udine. Nella scorsa newsletter si parlava di videocamere con il riconoscimento facciale, incluso il caso di Como. Ora arriva Udine. Il comune ha infatti deciso l'installazione di 67 nuove telecamere, costo 673.000 euro. Visto che in questo periodo non abbiamo un focus su cui spendere dei soldi, come la sanità, no, allora buttiamoli in nuove telecamere con... Queste saranno dotate di strumenti di videoanalisi, come il riconoscimento di mezzi e individui, e un domani il riconoscimento facciale, sulla base di filtri come età, sesso, abiti e orario. Infine, potrà essere installato lo strumento del riconoscimento facciale. Sulla decisione verrà presentata un'interrogazione, ha twittato Deborah Serracchiani. Filtri sui contenuti per adulti. Scusi, mi abilita il porno? In Italia questo genere di conversazioni potrebbe diventare realtà. Infatti, scrive Repubblica, il porno su internet in Italia sarà bloccato in automatico a tutela dei minori e solo il consumatore titolare del contratto, maggiorenne, potrà disattivare questo filtro con richiesta esplicita al proprio operatore telefonico. Sarà così se viene approvato l'attuale testo di conversione della legge sulla giustizia, sulle intercettazioni, dove un emendamento della Lega è riuscito a inserire l'articolo 7 bis, sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, una sorta di parental control, scrive Wired, statale però, che potrà essere disattivato solo se il titolare del contratto telefonico lo comunica esplicitamente al proprio gestore. La proposta agghiacciante è del, lo dico io, è del senatore leghista Simon Pilon, perché chiaramente il proibizionismo abbiamo visto che dà i suoi frutti, cioè no, no, nel senso il proibizionismo è la cosa dove peggiore di tutti, no? L'educazione è quello che ti permette di superare le difficoltà. Il proibizionismo è semplicemente trattarti da essere inferiore, e quindi è una discriminazione praticamente razziale, e dirti una discriminazione, ecco, però da umano a un altro umano, e dirti no, sei un minore, non devi capire e decidere, ma lo tagliamo perché le nudità non esistono. Questo è assolutamente assurdo, mentre non c'è niente di male nel mostrare il proprio corpo, e chiaramente non cioè, bisogna anche essere liberi di non avere la libertà di non vederlo se uno vuole, però non non è vietandolo che risolverai qualcosa, anzi forse probabilmente aumenterai il prezzo di tutto ciò e quindi lo incentiverai questa industria. Cyberattacchi. Australia attaccata da hacker di Stato. Il governo australiano ha denunciato una campagna di cyberattacchi contro molte organizzazioni private e pubbliche che sarebbe condotta da un sofisticato attore statale. Diciamo che per gli australiani ci sono 3 indiziati non dichiarati: Corea del Nord, Russia, ma soprattutto Cina. Gli attaccanti hanno usato codice tool open source e cercato di accedere a sistemi esposti su internet attraverso vulnerabilità non chiuse, not patched, oltre che con l'invio ad hoc di mail malevole. Insomma, onestamente, tutta questa sofisticazione non la vedo. Beh, effettivamente, a meno che non si riferisse alla scala, all'insistenza e al coordinamento degli attacchi. CIA Leak. Più bravi ad attaccare che a difendersi. Ricordate Vault 7? Sì, ne parlavo ieri sera. Il leak di strumenti di attacco e di hacking della CIA pubblicato da Wikileaks nel 2017. Bene, pare che quel leak fosse parte di un'ampia tranche di documenti confidenziali sottratti probabilmente da un dipendente che sfruttò le scarse misure di sicurezza informatica dell'agenzia, riferisce un report interno, secondo il quale la CIA si sarebbe accorta della violazione di sicurezza solo dai leak di Wikileaks. Spyware. Un gruppo di attivisti indiani per i diritti umani è stato preso di mira con una serie di spyware, denuncia ancora una volta Amnesty International. Cyber security. Attenzione alle estensioni del browser, c'è un nuovo caso di estensioni malevole che rubano dati, questo è documentato su Ars Technica. Discriminazione algoritmica. Secondo uno studio di alcuni ricercatori americani, ci sarebbe una discriminazione algoritmica nelle tariffe dinamiche di Uber, Lyft e altri servizi, ovvero ti fanno il prezzo a seconda di che punto del mondo arrivi con il tuo IP e quindi ti fanno pagare di più e di meno, perché tra l'altro conoscere tutto significa anche questo, cioè cercare di avere un controllo globale significa anche prezzo, anche questo, cioè le aziende senza scrupoli che hanno solo come obiettivo quello di vendere, decidono di utilizzare tutti gli strumenti possibili e quindi ti alzano il prezzo a seconda di dove stai e che interesse hai. Io ora vi saluto, vi ricordo che tutte queste notizie e i loro link e le loro fonti sono su hackordai.gattini.ninja. Vi auguro un libero e liberissimo e con grande libertà di parola e spero di movimento estate e ci risentiamo a settembre. Ciao.